Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Noi ti adoriamo, Spirito di Santità. Trasforma continuamente gli aridi solchi delle nostre vicende quotidiane in luoghi dove scoprire che niente è impossibile a chi si consegna docile nella tua mano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sede della Sapienza, riprendiamo il nostro cammino. Siamo sempre nel Vangelo secondo Luca, il tema è la preghiera. Quei versetti molto belli del capitolo 10, i versetti 21-24, questa preghiera di esultanza di Gesù verso il Padre. Vi dico subito che siamo davanti a uno dei rari momenti in cui gli evangelisti narrano la preghiera più intima di Gesù. E Luca pone questa preghiera di Gesù in un trittico, esattamente come è abituato lui. Una pagina centrale, una sorta di pala centrale e due pale laterali. Quella centrale è il Samaritano, non chiamatolo buono. Il testo greco dice solo Samaritano. Gesù certamente che è buono. Poi c'è la preghiera di Gesù, che è la prima pala, 10, 21, 24, e l'episodio di Marta e Maria che fa da pendant con la prima pala. È veramente interessante. In quella stessa ora, sottinteso Gesù, trasalì di gioia nello Spirito Santo e disse: «Io ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Ogni cosa mi è stata consegnata dal Padre mio e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». Questi versetti così densi, ecco, la prima pala esprime proprio un rarissimo esempio di come anche Gesù preghi, quindi è interessantissimo. In questa preghiera Gesù rivela questa mutua comunione con il Padre. Stamattina dicevamo il ritorno alla sorgente. E questa rivelazione è inclusiva, non esclusiva, cioè è aperta a chiunque Gesù la voglia rivelare, perché lui è il mediatore unico che è venuto a farci conoscere in senso biblico il cuore stesso di Dio. Gesù è la misericordia, la tenerezza, la grazia, il perdono del Padre. Il testo che abbiamo appena accennato è un'autentica perla, davvero è il cuore del Vangelo di Luca. Non è solo una rivelazione fatta ai piccoli, cioè ai discepoli di quel tempo, ma è fatta anche a noi oggi. Gesù rivela la sua comunione intima col Padre. Ecco il senso forte del suo pregare. Stamattina lo vedevamo quel salire sul monte, no? In solitudine. Questa relazione col Padre è così forte perché rappresenta poi l'irruzione della presenza di Dio nella storia. Gesù è stato piantato nella storia come il luogo dove il Padre si rivela. Dio ha preso sul serio l'incarnazione, lo dicevamo ieri. Ora, rispetto alla letteratura sapienziale, ma anche quella apocalittica, dove i piccoli e i semplici sono i saggi, qui invece non vuole parlare di saggi, vuole parlare di un progetto salvifico d'amore. Perché dopo aver vissuto il ministero in Galilea, sapete che Luca costruisce prima la prima parte del suo Vangelo, il ministero di Gesù, tutto ciò che dice e che fa, poi c'è il grande viaggio verso Gerusalemme. A partire da 9:51 Gesù risolutamente indurì il volto, dice il testo, va verso Gerusalemme dove deve compiersi il mistero pasquale. Gesù sta educando i discepoli a comprendere che nella loro storia è entrata una svolta fondamentale. E il Dio di Gesù, il Padre, si fa conoscere attraverso il Figlio, rinnovando continuamente attraverso il Figlio un'alleanza. Il Padre ci comunica le cose attraverso il Figlio, no? Quindi è interessante che Luca fa vedere che Gesù rivolge la lode al Padre, esprimendo innanzitutto la sua relazione filiale, intima, familiare col Padre, una relazione unica, fondante. Gesù lo riconosce creatore, lo chiama Signore del cielo e della terra. Terza cosa, dice che è grato al Padre perché il progetto suo è che ha nascosto le cose rivelate ai sapienti e all'intelligenza, invece agli intelligenti, e invece le ha volute svelare ai piccoli. E i piccoli, Luca, qui sono i discepoli. Chiunque si fa discepolo è il piccolo. E qui c'è esattamente un cambiamento rispetto alla letteratura sapienziale apocalittica, no? Evidentemente qui Gesù, rivelando che Dio è Padre, Lui è il Figlio, apre attraverso di Lui una comunione intima. Quello che Gesù vive e rivela ci coinvolge e coinvolge i discepoli. Quindi Lui apre questa rivelazione ai piccoli, a chi entra nella preghiera, come dicevamo stamattina, consapevole che quel samaritano della pala centrale è proprio Lui. Lui è venuto a prendersi cura dei maltrattati. Lui è venuto proprio per chi ha bisogno ed è malato, è emarginato. E questo è l'itinerario della sequela. Così come nel terzo quadro Maria e Marta sono da prendere insieme, perché quell'itinerario non è... Maria non ha scelto la parte migliore, attenzione che la traduzione è sbagliata, Maria ha scelto la parte buona, perché Maria e Marta sono un circolo ermeneutico dove si parte sempre da Maria, che è l'ascolto, ma si arriva a Marta, che è la messa in pratica. Poi si ritorna all'ascolto, poi di nuovo, vedete, è un circuito ermeneutico. Marta e Maria vanno prese insieme, non come nella predicazione, spero che non l'abbiate fatto voi, come tanti predicatori, Maria, Maria, la parte migliore. Non è vero, c'è bisogno dell'uno e c'è bisogno dell'altro. Meno male che poi venne Giovanni, quarto Vangelo, e vedete che la persona più attiva è proprio Marta, che va incontro a Gesù nel capitolo 11. Quindi è interessante, il quadro della preghiera di Gesù fa da pendant con Marta e Maria. Al centro c'è lui è il Samaritano, Cristo Samaritano, Lui che è venuto a prendersi cura di noi. Quindi quella fede che Gesù ci vuole comunicare è caratterizzata da una conoscenza che viene dall'alto, dall'ascolto, dalla preghiera, perché Gesù è venuto a portare a compimento ogni cosa. E dobbiamo stare attenti a non diventare, come dice Paolo in Filippesi 3,18, i nemici della croce. Così direbbe Paolo di Tarso. I nemici della croce sono quelli che non ascoltano, quelli che non si lasciano coinvolgere. Ed è interessante come dopo questo episodio Luca ci presenta, secondo alcuni biblisti, la preghiera del Padre Nostro, del Padre, perché non c'è nostro, quel Pater Iumon, Padre Nostro di Matteo 6, qui è solo detto Padre, forse la più breve, forse anche la più antica, ma comunque sia Luca che Matteo ci presentano questa preghiera che poi è la sintesi del Vangelo. Siamo nel capitolo 11, versetti 1-4. E avvenne, mentre Gesù il soggetto stava pregando in un certo luogo, notate che Luca lo accentua sempre, stava pregando. Quando ebbe terminato, disse uno dei suoi discepoli a lui: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E gli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Il pane nostro per domani continua a darci ogni giorno. e rimetti a noi i nostri peccati. Anche noi infatti li rimettiamo a ogni nostro debitore. E non farci entrare nella tentazione. Questo è il senso, la stessa espressione in Matteo. Non farci entrare, quel non abbandonarci. Non so da dove sia uscito. Interessante questa bella preghiera che conosciamo benissimo. Noi usiamo la formula di Matteo nella liturgia, no? È interessante perché poi questa preghiera viene all'interno della parabola del cosiddetto amico importunato, la vedremo, l'esortazione a chiedere. Abbiamo appena lasciato al capitolo 10, nella terza pala, Maria che sta ai piedi di Gesù e lo ascolta e Marta dovrà mettere poi in pratica. Ed è un ambito catechetico che ci dà il grande Luca. Anche il grande Cirillo di Gerusalemme, commentando con le sue omelie, illustra proprio questa preghiera. Matteo inserisce invece il Padre Nostro, sapete, in un ambito catechetico più ampio, proprio del discorso della montagna. Matteo admira la finalità di insegnare alla comunità giudeo-cristiana. Luca si rivolge ai pagani. Matteo parla di preghiere, elemosine e digiuno, riprendendo i tre capisaldi della spiritualità ebraica. Invece qui in Luca si parte da una domanda. Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. C'è un desiderio di voler condividere l'esperienza del Cristo. È forse interessante, e la risposta di Gesù davanti a questo desiderio non si fa attendere. È interessante perché rispetto a Matteo, il testo di Luca inizia solo con quel pater, padre. Non c'è quella terza petizione matteana, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. La richiesta del pane quotidiano, vedete la formulazione al versetto 3 di Luca, 11:3, è dacci oggi il nostro pane quotidiano, il pane dell'oggi, e anche la richiesta del perdono è differente. Perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Poi l'ultima petizione di Matteo è completamente omessa, quella che chiede di essere liberati dal maligno, Matteo 6:13. La preghiera comincia con quel Abba. Papà, io spero che prima o poi un papa si decida a cambiare anche l'Ave Maria, no? Ave, insomma, non significa nulla, ave latino, in realtà è gioisci. La prima parola che Dio dice a Maria, che rappresenta l'umanità, è gioisci, è l'invito alla gioia, sofonia, che bello. Non so con chi di voi ne parlavo stamattina, quando si diceva usiamo troppo moralismo, tu devi, lasciamolo accanto. Grande filosofo, che lui conosce bene. Il verbo servile che usano i cristiani è potere. La grazia dice tu puoi cambiare a qualunque età. Basta che tu lo voglia, puoi, perché viene dalla grazia. Tutto è possibile. Anche dire a questo gelso spiantati e vai a metterti nel mare. Cioè, tutto è possibile a chi vuole, a chi accetta di essere attraversato dalla potenza di Dio. Quindi il Padre Nostro qui comincia con Abba, il Pater di Luca, che è il modo per chiamare Dio, gli ebrei non l'avrebbero mai usato, papà, una forma molto bella, molto intima. Anche il testo della Didache, che è del primo secolo dopo Cristo, dice che i cristiani hanno l'abitudine, fin dal primo secolo, di recitare tre volte nella giornata questa preghiera così importante. Anzi, veniva consegnata ai catecumeni, proprio come patrimonio spirituale di ogni cristiano. La prima richiesta in Luca è sia santificato il tuo nome, come ci ricorda nell'Antico Testamento, no? Gli israeliti dovevano santificare il nome di Dio. C'è un testo bellissimo di Isaia 29, versetto 23. Poi quando i suoi figli vedranno in mezzo a loro l'opera delle mie mani, è Dio che parla, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno grandemente il Dio di Israele. Antico Testamento, Isaia dice che gli israeliti erano chiamati a rispettare la divinità del Signore davanti all'idolatria, al peccato. Gesù insegna a magnificare e glorificare il Padre salvandoci da tutte quelle realtà negative che ci staccano da Dio. Come santificare la persona di Dio? Lo si può fare ovviamente non solo e innanzitutto con la preghiera, ma proprio con un culto esistenziale. Nella messa noi diciamo: pregate perché il mio è il vostro sacrificio, sacrificio della lode, il sacrificio della vita. È tutta la vita che deve diventare una lode al Signore, se no diventiamo dei cultici. Già Isaia, otto secoli, il grande Isaia, otto secoli prima di Gesù, afferma in 5:16: il Signore degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e il Dio Santo è santificato per la sua giustizia. Quando lasciamo che lo Spirito ci purifichi dalla malvagità, dalla violenza, dalla idolatria, dalla tirannia, dal sopruso, dal ruolo, allora avviene quella bellissima profezia di Ezechiele, Ezechiele 36, vi darò un cuore nuovo, vi darò uno spirito nuovo, saremo davvero hoi pisteuontes, i credenti. Ricordate che in Atti degli Apostoli, quando si parla dei cristiani, il primo nome che noi abbiamo ricevuto è proprio in greco, hoi pisteuontes, quelli che credono, prima dei cristiani, prima di quelli della via, i credenti. Fratelli miei, se non siamo credenti, che siamo? Nulla. Gli altri devono vedere, direbbe il grande Giovanni Paolo II, con quella voce che c'è uno di voi che la sa imitare, chi è? Il padre Gennaro la sa imitare, fa proprio impressione come la imita. Ieri, mentre al primo gioco siamo venuti, l'ha imitata lungo la via, ma impressionato. A un certo punto, come se l'avessi sentito, quel vocione forte, no? Che direbbe Giovanni, il grande San Giovanni Paolo II? Stamattina ho visto quella statua meravigliosa qui alla Basilica della Madonna Nera. La diversità, se gli altri non vedono che noi siamo diversi, ma non perché siamo i migliori, ma perché abbiamo un modo diverso di vivere. È così che poi, se non ci vedono diversi, decresce nell'indifferenza la nostra testimonianza, non diciamo più nulla. E Dio invece rivela la sua identità proprio attraverso la nostra vita, che deve essere diversa. Siamo noi che con la nostra vita dobbiamo santificare. La seconda richiesta: venga il tuo regno, quel regno che arriva con Gesù. Gesù lo fa con le azioni, con le parole. E già nella storia però rimanda a un compimento che la Chiesa deve vivere, un compimento oltre questo tempo presente. La preghiera impegna ogni credente a non invocare solo il regno, ma a affrettarne la venuta. Ieri vi dicevo in un passaggio: la vita nell'aldiqua è fondamentale nell'aldilà. Non aspettiamo di andare nell'aldilà, è qui, oggi, ora, in questo tempo, in questo mondo che dobbiamo affrettare il regno di Dio con una vita che sia conforme. Che bello questo concetto, la conformità al Vangelo, cioè alla volontà del Padre. La terza richiesta: il pane nostro per domani, oppure può essere il pane essenziale, continua a darci ogni giorno. Chiediamo al Padre per domani un dono rinnovato, e sempre lui lo può fare. Notate che la richiesta è nostro, quindi per noi, il pane, il nutrimento per l'uomo, cioè tutto quello che necessita al sostentamento dell'uomo. Luca, come usa la sua formula in greco, sottolinea la durata della vita. Chiede al Padre di continuare a dare il pane ogni giorno, oppure giorno per giorno, pure nelle clausole stamattina, prenda la sua croce giorno per giorno. Non è che la facciamo una volta e poi giorno per giorno. E in greco vi devo dire che Luca usa un imperativo al presente, quindi ha un valore di durata. Matteo invece usa l'auristo, l'imperativo auristo ha un valore globale. Ci sono questi aspetti di sensibilità diverse, no? Che cos'è il pane qui in Luca? Non è visto tanto come il prodotto del lavoro dell'uomo, piuttosto è quel nutrimento che il Dio di Israele ha sempre assicurato al suo popolo, no? Fin da quando l'ha creato. È un dono che viene dall'alto. In Esodo 16 era la famosa manna, manu, ma esprime qui una teologia della vita feriale. Luca vuole dire che c'è un cammino comunitario durante il quale dobbiamo rinnovare la fiducia nel Padre, perché Lui ogni giorno procura quello che serve a tutti quanti noi. Ricordate che la manna non solo doveva essere raccolta di giorno in giorno perché è un dono, escluso il venerdì, ma quel nutrimento non può diventare una merce. È simonia. Ecco perché chi ne raccoglieva di meno non gli mancava, chi ne raccoglieva di più non se ne poteva servire perché sì, andava in putrefazione. Quello che è necessario, perché ciò che da Dio non è merce, non la puoi usare come una merce. Nel Medioevo ripetevano 30 volte la consacrazione per prendersi offerte in più, e non è solo nel Medioevo. Qualcuno oggi ancora dice il famoso messone. Quella è mafia, eh? Non si può chiamare in modo diverso. Non dimenticate che noi celebriamo perché la grazia di Dio ce l'ha permesso. E dobbiamo essere persone serie. Non dobbiamo far diventare il dono di Dio merce. C'è quell'aggettivo che sia Matteo che Luca usano, epiusios, che viene usato anche nella Didache del primo secolo, quindi è un aggettivo tipico della cultura cristiana. Infatti in greco non si trova, solo nel Vangelo. Il grande Origene affermava che era tipico proprio degli evangelisti, lo hanno coniato loro, secondo Origene. È stato trovato un papiro del V secolo dopo Cristo, ma è al neutro ed è sostantivato. Lì in quel papiro significava la porzione quotidiana. E le antiche versioni, ad esempio, del siriaco dicono duraturo, cioè su cui si può contare. La pescita, un'altra traduzione della Bibbia interessante, il pane che conviene al nostro bisogno, quello che è necessario. Poi la versione latina userà quotidiano. Il grande Girolamo, sottolineando il testo del Vangelo degli Ebrei, che era apocrifo, conosceva una formula aramaica che domandava il pane del domani, cioè il pane per domani. Quindi interessante, quindi c'è qualcosa che dura. Il Padre continuamente ci dona questo nutrimento. Poi è chiaro che si è passato al senso spirituale, il nutrimento per eccellenza è l'Eucaristia, la parola è il corpo e il sangue di Cristo. Clemente Alessandrino fu il primo che scrisse un commento sul Padre con questa preghiera e ritiene che questo pane fa una bella affermazione, dice: in realtà questo pane che noi chiediamo è proprio il Logos, cioè la parola del Padre, cioè Cristo, il Figlio di Dio. Tenete conto che sotto questo aggettivo in greco c'è o il verbo essere o anche il verbo venire, forse tutti e due, venire, andare. Quindi quel pane essenziale, il pane del giorno che viene. C'è un riferimento anche ad Ezechiele 16, dove c'è, se andate a leggerlo, certamente il testo si riferisce anche a Esodo 16, scusate, ma la manna, no? Quindi quando il discepolo fa questa preghiera, dice Luca, chiede il pane quotidiano, no? Non ha ricchezze che possono garantirgli il futuro, confida continuamente in quel Dio che giorno per giorno provvederà. Sono quei cristiani itineranti a cui sarà dato il regno di Dio. Ricordate, anche Luca riporta, più avanti al capitolo 12, versetti 22-23, quando fa quel bel discorso: ma non preoccupatevi di cosa mangerete, testo che piace a San Francesco d'Assisi, ma non preoccupatevi di che cosa mangerete per vivere, né di che cosa indosserete per il corpo, perché la vita è più del cibo e il corpo più del vestito. L'ultima richiesta in Luca è rimettere i peccati, ma devo dirvi che nel testo greco si parla più che peccato, si parla di mancanza, un vocabolo interessante, no? Denota le occasioni mancate, gli obiettivi falliti, le lacune, gli errori. Quando verrà Paolo fa vedere che peccato è una freccia scagliata che invece di andare sul bersaglio sbaglia, devia. Occasione mancata. Che bello questo. Le nostre occasioni mancate. Bisogna davvero rifletterci. Cosa vuol dire qui questo perdonaci? Molto bello questo linguaggio, no? Colui che prega chiede il perdono a Dio motivando la propria richiesta con la disponibilità a perdonare. Perdonare. Matteo dirà addirittura ai nemici. E la motivazione perché noi non significa, attenzione, che il perdono accordato da chi prega ai suoi debitori poi è la causa del perdono di Dio. Dio non dipende da noi. Il perdono fraterno non è la ragione del perdono di Dio, ma è il momento della verità. Quando tu perdoni al fratello, vuol dire che tu hai accolto il perdono di Dio e lo lasci passare. Se leggete la variante di Matteo 18, è molto simile. Quindi è interessante. Più avanti Gesù incontrerà Zaccheo. Ricordate, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare colui che ormai era perduto. Zaccheo, scendi, oggi vengo a casa tua. Gesù è molto originale, vedete, nell'accordare quel perdono che sarà quello finale, scatologico, no? Con quello che è attuale. E quando Luca dice anche noi infatti li rimettiamo a ogni nostro debitore, per la prima volta nel suo Vangelo mette in risalto l'agire dell'uomo. Questo agire non condiziona il Padre, lui indipendentemente da noi perdona. Non dipende Dio dal nostro operato, piuttosto è l'uomo ad avere la responsabilità di far transitare, di far passare il perdono ricevuto, perché c'è il rischio di bloccarlo egoisticamente. L'ho avuto io, me lo tengo. Questa realtà, se andate a vedere, è espressa molto bella, molto bene in Matteo 18, i versetti 23-25. Testo superbo. Sapete che Matteo 18 è cosiddetto Vangelo della comunità, della Chiesa, che si misura su due grandi segni di accoglienza. Uno è quello che non facciamo mai, la correzione fraterna. Una volta tra noi religiosi c'era il capitolo dove ci si perdonava a vicenda. Quando io lavoravo con i tossicodipendenti, ogni giorno prima di metterci a tavola, a pranzo e a cena, ci si chiedeva perdono a vicenda. Scusami Giovanni se ti ho offeso, scusami Michele, non ti ho dato ascolto. Non l'ho mai visto fare in un refettorio nostro. Ci mettiamo a tavola e poi andiamo addirittura a concelebrare la mattina nella messa di conventuale, semmai ci si mette agli opposti perché non ci si parla. Succede, non mi dite che non è vero. Non dico bugie. Quindi vedete questa orgogliosa pretesa umana, no? Luca lo dice, state attenti a voi stessi. Lo dice al capitolo 17, penso i primi versetti, 3-4. Se tuo fratello ha peccato, riprendilo. Ma se si convertirà, perdonagli. E se peccasse 7 volte al giorno e per 7 volte si rivolge a te, ti chiede, si rivolge a te dicendo mi converto, tu gli perdonerai. Perché quello è importante. Notate, reiterare il perdono non è tanto un fatto quantitativo, ma qualitativo. Dio perdona chi accoglie il perdono e cambia mentalità. E così dovremmo fare con i nostri fratelli. La quinta ed ultima richiesta, 11.4c, è non farci entrare nella tentazione. Notate che in Luca è l'unica espressione al negativo, la tentazione, che potrebbe essere letta come una prova smisurata, una prova che ti porta a cadere, una prova che ti può far perdere nel cammino, addirittura potrebbe portarti a rinnegare Dio. Tanta gente su questa petizione ha inorridito, pensando in modo erroneo che la tentazione venisse da Dio. Assolutamente no. Lo scrive anche Giacomo, ricordate? Giacomo al capitolo 1, versetto 13. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male. Ed egli stesso non tenta nessuno. E allora cosa vuol dire questa richiesta? Non si chiede tanto al Padre di non essere provati. La prova è necessaria. L'oro va messo nel crogiolo. La prova è necessaria alla maturità di fede. Quindi noi chiediamo al Padre non di toglierci dalle difficoltà e dall'attraversamento della vita. La croce fa parte della nostra vita. Non si chiede a Dio di non introdurci nella tentazione, ma di accompagnarci, di proteggerci. Preghiamo il Padre perché non dobbiamo essere esposti al punto tale che poi l'ultima parola diventa di Satana e non di Dio. Ecco, perché prendiamo atto della nostra fragilità e chiediamo l'assistenza. Ma uno si può chiedere, ma da dove viene poi questa prova, questa tentazione? Beh, una parte nasce dalla nostra debolezza, no? Noi non sappiamo, come dire, dominare, proprio il caso di dire, proprio dominare hoiponeroi i cattivi pensieri. Qui andrebbe letto il grande Evagrio Pontico, che è il sistematore. Anch'io l'anno scorso a TV 2000 ne ho spiegato uno di questi cattivi pensieri, hoiponeroi logismoi, sono 8, poi in Occidente Tertulliano li ha tradotti in 7. I famosi 7 vizi. Sono questi istinti malati che nascono nel nostro cuore, la violenza che ci attanaglia, l'egoismo che non conosce limiti. I padri la chiamavano filautia. Mettersi sempre, mettere al centro il proprio io. Paolo se lo ricorda in Prima Corinzi 10. Prima Corinzi 10, versetto 13. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla, per stare ben piantati. Quindi noi non chiediamo di non avere la prova, ma di non cadere nella prova, di non entrarci. Il verbo è eis fero, in duco. La traduzione latina del Padre nostro di Matteo è la migliore, et ne nos inducas in tentazione, cioè non farci entrare nella tentazione. È quello che aveva detto Gesù stamattina nelle famose clausole, no? Paolo, quando farà uno dei suoi discorsi al capitolo 14 degli Atti, dirà: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Il cristiano è uno che deve attraversare la vita, ma voi sapete che l'attraversamento sono le famose beatitudini. Beati, 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 il Salmo 1, lo vedremo. Ascere, che in francese Luc come direbbe? In marcia, en marche, in marcia, cammina, attraversa, non stare fermo. La vita va attraversata, fratelli miei, bisogna viverla. Così si dominano e si sconfiggono i pensieri cattivi, questi sentimenti interiori, no? Che noi ci portiamo nel cuore, dove c'è l'intelletto, la ragione, la volontà, i sentimenti. Tertulliano nota, grande Tertulliano, dice: non ci indurre in tentazione, cioè, dice lui, non ci lasciare che siamo indotti da colui che tenta. Del resto, lungi da noi che il Signore sembri tentare, scrive Tertulliano, come se non fosse consapevole della fede di ciascuno, cercasse di sviarlo. Quindi, attenzione, no? Chiediamo al Signore di starci vicino. Il credente nella fede deve prendere coscienza dunque del proprio peccato, sa che lungo il cammino viene contrastato, gli viene messo davanti la sua fragilità, ma il limite, come ci insegna Genesi, non è negativo, ci ricorda che siamo creature. Possiamo pensare di essere dei supereroi. Vedete il mondo, i supereroi, sono tornati in film con i supereroi, i Magnifici 4, i 5, i 7, una volta erano i 7 cavalieri dei film western. Abbiate pazienza. Abbiamo pensato un Dio alla Superman o l'Uomo Ragno. Quanti se ne sono stati? 4, 5 episodi? Sempre l'Uomo Ragno, abbiate pazienza. Non fatevi pungere dai ragni, sennò diventate super. Noi dobbiamo essere super. O se volete dobbiamo essere super umani, super normali. Normali. Perché umani non si nasce, umani si diventa, come vi dico sempre. Affidandoci a Dio. La debolezza è un momento importante che ci ricorda, come diceva la mia buona mamma, che il nostro cervello è una cipolla, ma non quella cruda, quella cotta. Anzi, talmente cotta che si è proprio sfatta. Siamo così noi. A chi pensiamo di essere? Detto questo, vado a questo testo interessante del capitolo 22, dove Gesù addirittura prega per Simone e prega per la missione che gli ha affidato. Siamo al capitolo 22, versetto 32. Ovviamente qualche volta nella vostra dispensa, lo faceva notare Tommaso, voi notate che ci sono le note, i numeri, ma non vi ho potuto mettere tutte le note, se no vi avrei messo 450 pagine di libro, poi lo leggerete quando esce se volete. Quindi perdonate, non ho avuto il tempo di cancellarle, ma i testi vi ci sono tutti, anzi sono super citati. Che dice questo versetto? Lo leggiamo un attimino, molto bello. Simone, Simone, attenzione a non leggerlo come fanno certi pericolosi. Simone, Simone, attenzione che quando trovate i nomi doppi nella Bibbia non li leggete in modo moralistico, è vocazione. Abramo, Abramo, Mosè, Mosè. Cioè Dio ci richiama, ma non nel senso nostro, ci rimette in vocazione. Simone, Simone, ecco Satana vi reclama per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E tu una volta ravveduto confermi i tuoi fratelli. Ricordo una catechesi di Giovanni Paolo II con quel tono che aveva quando leggeva questo versetto. È bellissimo. La prova di Simone, no? C'è il tema della fedeltà. Nell'entrare nella prova, nella tentazione, Gesù ci ricorda la fedeltà. Al versetto 28 aveva detto: voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Tois perasmois. Simone appare già nell'episodio della cosiddetta pesca miracolosa, al capitolo 5, bellissimo, prendi il largo, in realtà epanage, vai nel profondo, che è una chiave di lettura ermeneutica, vai nel profondo Simone, della catechesi che ho fatto. Simone non capisce, pensa che deve togliere l'ancora. Siamo fatti così, pure Francesco, ripara la mia chiesa, comincia a pigliare le pietre, a riparare la chiesa. Che volete, il Signore accetta che capiamo piano piano, passo dopo passo. Abbiamo bisogno di tempo. Io sono oltre 40 anni che studio la scrittura, comincio a capire qualcosa. Spero di arrivare oltre i 50 anni, così emulo il mio maestro che è Girolamo. Quanto bisogna studiare, fratelli miei? Ma c'è un limite? Mai. Io spero di poter imparare anche fino all'ultimo istante della mia vita. E spero che in paradiso il Signore mi dia la possibilità ancora di conoscere, nel senso biblico, cioè Yadà in ebraico significa entrare in relazione. Bellissimo questo fatto. Molto bello questo Simone, Simone, no? Questo nome ripetuto il Signore lo richiama in vocazione, perché c'è Satana che vuole vagliarci, vuole metterci fuori pista, no? Quindi devo dirvi che Luca usa un verbo molto bello, ex aiteo, molto forte, significa reclamare. Cioè Satana, ricordate in Giobbe, davanti a Dio si presenta per reclamare, sì, bravo Giobbe, mettilo un po', toccalo nella carne, vediamo se ti è fedele. Bello questo reclamare, che richiama l'episodio di Giobbe, molto bello. Satana reclama i discepoli, voi, vuole passarli al setaccio. È una sorta di crivellatura fatta in due modi, no? Come quando si fa passare il grano attraverso il setaccio, così trattiene gli scarti più grossi, oppure si può pensare a trattenere il grano e lasciar passare i bruscoli e tutte le altre impurità. Abbiamo bisogno di perdere queste impurità. Certo, la prova da superare per Simone e per gli altri è lo scandalo della croce. Ecco perché Marco non parla mai di croce, Stauros, nei primi 8 capitoli, solo dopo la professione di fede. La croce è una cosa interessante, è difficile. Simone è anche il responsabile della comunità. Lui ha avuto l'incarico di fortificare la comunità. Vedete, chiunque viene chiamato a questo incarico, non è solo Simone, il Papa, il Vescovo, il Sacerdote, chiunque di noi viene chiamato a fortificare i fratelli. È fondamentale. Noi dobbiamo fortificare le persone, non metterci sopra le persone. Cioè, che vuole dirci qui Gesù? Le prove certamente non sono terminate, no? Quando sarà nel Getsemani, perché dormite? Mettetevi in piedi, continuate a pregare per non entrare in tentazione, no? Ecco, Satana reclama i discepoli, vuole passarvi al vaglio, vuole mettervi alla prova, ma per farvi cadere. E la prova più dura sta per accadere davvero, perché poi piomba sui discepoli il mistero pasquale. Ma Gesù non li abbandona mai. Vedete, il figlio è come il padre. Ricordate quando Caino ha ucciso poi il fratello? Dio continua a parlargli, a dialogare, a offrirgli una via di salvezza. Dio non ci chiude mai la porta, ma ci chiede di andare nel profondo. E la prova dei discepoli di ieri è anche quella nostra, no? Qual è il pericolo, direbbe il grande Paolo, per la fede cristiana? E anche qui c'erano parole forti di San Giovanni Paolo II, no? Rendere vana la croce, rifiutarla, misconoscerla come criterio della nostra vita cristiana. La croce non è dolorismo, è cambiamento di mentalità, è la forza della debolezza di Dio. Sì, perché la debolezza di Dio, dice Paolo, è più forte della forza dei potenti. Dobbiamo crederci. Ieri sera quando ero in cappella, siamo stati con Tommaso a pregare lungamente e sentivo questi polacchi, voi polacchi quando cantate, quando pregate, oltre che vedo tutto verde qui, la Polonia è splendida, complimenti davvero, mi sto veramente ritembrando in questi giorni. Quando li ho sentiti cantare, c'era vicino a me un padre cappuccino con due novizi, con un vocione forte, sembrava un oboe o un organo alla Bach proprio, no? E tutti che, anche i bambini più piccoli, che dicevano la prima parte dell'Ave Maria in polacco e poi rispondevamo tutti quanti, ognuno nella propria lingua. Che bello quando un popolo intero si fa forte della propria fede. Quanto è importante questo noi della comunità, fratelli miei. Ecco perché la preghiera di Gesù, fatta per Simone, ma la fa anche per noi, è una preghiera che ci consola. Gesù prega per noi. Che bella questa realtà. Lui prega per noi. Che realtà. Questa icona stupenda di Gesù che prega per Simone e per i suoi discepoli di ieri e di oggi, quindi anche per noi. È bella, è rilevante. E dice a noi, ci richiama alla fedeltà al Vangelo nella vita cristiana. Ci educa a non a evitare le prove, ma chiedere a Dio di non essere sopraffatte, che il cosaccio non vinca mai su di noi. Noi apparteniamo a Gesù Cristo, non a Lui. E Lui può entrare solo nella nostra mente. Nella parte più intima di noi, Dio glielo impedisce. È qua il problema, che ci mischia il cervello e ci fa fare cose al contrario di quello che il cuore biblico ci dice. Per cui siamo richiamati davvero, come dice Giovanni nell'ultima cena, ricordate al capitolo 17, il versetto 15, credo, quando gli dice: io non ti chiedo, Padre, che tu li tolga dal mondo, ma che, il verbo tereo, tu li custodisca dal maligno. Bellissimo. Custodiscili, tienili vicino a te, perché il maligno non li possa sopraffare. L'ultimo testo, credo che sia l'ultimo testo, è 23:34, così abbiamo fatto una bella scarrozzata tutta la giornata. Quel Gesù che dice: Padre, perdona loro, infatti non sanno quello che fanno. È la preghiera di Gesù dalla croce. Pure il libro degli Atti parlerà della ignoranza dei crocifissori. Come quei malviventi, non so come definirli, che sfregiarono l'icona della Yasanagora, con quelle due ferite. Ieri sera, tra l'altro, lo chiedo, se qualcuno di voi ha una spiegazione, me la dia, perché ieri sera mi ha molto colpito, sono stato tutto il tempo lì, più di un'ora e mezza, a guardare gli occhi della Vergine, della Madonna Nera. Ho avuto l'impressione che l'occhio destro ti guarda, ti blocca proprio, ti metti così proprio, lei ti guarda. L'altro occhio invece è come se guardasse l'altra dimensione, la divinità, non so, sono spaiati quei due occhi. Se qualcuno di voi mi sa dare la spiegazione, vi ringrazio, perché ieri sera sono stato tutto il tempo a guardare quegli occhi. Quello destro mi fissava, mi bloccava, mi scrutava, nel senso più bello. L'altro è un occhio come se fosse già il riflesso della vita divina. Veramente un'icona notevole. A me piacerebbe vederla completa, senza tutto quell'oro, quelle gemme, perché è veramente splendida quell'icona. Che cosa succede qui? Siamo in quest'ultimo quadro, Gesù è in croce, ancora una volta anche dalla croce Gesù prega sulla croce. Notate che nel testo greco c'è un imperfetto, diceva al Padre, quindi è un dialogo continuo. E la prima reazione alla crocifissione è proprio quella dello stesso Gesù. Gesù non perde neanche dalla croce la sua relazione col Padre. Lo chiama Padre, si affida alla sua paternità, non solo per sé, ma invoca il perdono per coloro che sono responsabili di quella morte terribile. Notate, nella Passione di Luca, le prime e le ultime parole di Gesù sono rivolte al Padre. E Luca ancora una volta ci presenta il Gesù orante. Gesù che prega, che intercede per il perdono dei crocifissori, che rimette la propria vita nelle mani del Padre. È la scena della regalità. Noi troviamo questo testo di Luca 23:35-43 nella solennità del ciclo C, quindi lo vedremo l'anno prossimo, nella solennità di Cristo Re e Signore dell'Universo. Luca, che è discepolo del grande Paolo di Tarso, non racconta tanto i fatti, ma espone la teologia crucis, la teologia della croce, il suo valore salvifico. Si è parlato di Gesù fin dai Vangeli dell'infanzia come il Salvatore del mondo, venuto nella storia, nato in modo santo. Proprio Gabriele, l'arcangelo, lo chiamerà Salvatore. E Gesù sulla croce non sta in silenzio, parla al Padre, alle folle raccolte, al malfattore, che spesso noi chiamiamo uno quello buono e quello cattivo. Parla alle figlie di Gerusalemme: non piangete su di me. Perché la Via Crucis non è dolorismo, ma un dono altissimo d'amore. Gesù ha parole anche per i suoi crocifissori. Li discolpa. Non si rendono conto di quello che fanno. Che bello. Gesù viene presentato come la tenerezza del Padre. Gesù muore perdonando e donando lo Spirito. Morirà così anche Stefano, il protomartire. Morire perdonando è il tratto del martire cristiano. E la croce realizza il regno che è stato annunciato. Gesù crocifisso è il re povero e nudo che offre se stesso in riscatto. Cristo crocifisso è il martire per eccellenza, perché è il testimone del Padre. Lui è venuto a portarci la consolazione, il perdono, la tenerezza del Padre. Ecco, la forza della debolezza. Gesù non respinge la morte, ma la paura della morte. Così ci aiuta a vincere l'egoismo, quella strategia terribile che si impone su di noi, no? D'altra parte, la preghiera sulla croce porta a compimento quelle parole pronunciate nel Vangelo dell'infanzia, il quinto mistero gaudioso, no? Quando Gesù, Maria e Giuseppe lo hanno perso, lo hanno smarrito, lo ritrovano nel cortile di Salomone e Gesù dice: ma perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere, Gesù usa per sé, io devo essere nelle cose del Padre mio. E nell'orto del Getsemani 22-42, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, ha paura. Tuttavia, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Andatevi a rileggere il testo stupendo della lettera agli Ebrei, che grande omileta, capitolo 4, versetto 15. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa compatire con noi nelle nostre debolezze, perché egli, tra parentesi per primo, è stato tentato con noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Ecco, il perdono è la chiave di lettura per comprendere la salvezza del Signore. È così che Gesù chiude con quel Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, che poi anche il titolo scelto per questo contributo di questo libro è l'ultima parola di Gesù: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Qui c'è sotto il Salmo 30, versetto 6, nella versione greca: alle tue mani affido il mio spirito, no? È l'atto estremo che Gesù fa al Padre. Molto bello. È una pagina di altissimo valore che rivela come il Padre, Gesù si dona al Padre in questa follia della croce. Tutta la famiglia di Dio è su quella croce, sono in comunione tra loro. Il male pensa di aver vinto, in realtà è passato la tenerezza di Dio, perché la croce è il momento solenne in cui poi c'è lo Spirito che viene dato. Notate che Luca, rispetto agli altri due, non cita il Salmo 22, ma questo Salmo meraviglioso 30, versetto 6, secondo la versione greca: alle tue mani affido il mio spirito. Non c'è quel Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Certo, non bisogna, come dire, annullare la durezza dei patimenti, ma dobbiamo leggere la presenza del risorto in mezzo alla comunità. Anche sulla croce appare l'infinita tenerezza di Dio per tutti gli uomini. È un invito a ritornare a casa. E quell'apparente debolezza della croce in realtà è il vertice della rivelazione del suo amore. Leggevo qualche tempo fa, ero a Chieti, da Bruno Forte, dal mio caro amico, mio collega, mio professore, ha fatto un bellissimo articolo, lo devo girare, sul valore della croce. È un grande teologo, Bruno Forte. Beh, quell'apparente debolezza della croce in realtà è la manifestazione dell'amore infinito di Dio. Siamo proprio al santuario della infinita misericordia di Dio. Queste viscere di misericordia che Gesù nutre per tutti. Ricordate, Filippesi svuotò Genò svuotò se stesso, iuper, a favore di. È importante tutto questo. Ecco perché Luca ha descritto Gesù, che è il figlio, come il samaritano della parabola. È lui che si ferma sulle nostre piaghe, che ci porta, altro che all'albergo, ci porta alla comunità. Lì è la comunità, non ho il tempo. C'è un mio articolo sul mio sito che potete leggere, il Pandokeion, la comunità. Io ci affido alla comunità, perché la comunità deve essere salvante, se no che comunità è? Il Pandokeion, Luca 10:34, la comunità dei credenti. Certo, ci fa un po' riflettere. La nostra comunità dovrebbe essere una comunità terapeutica, nel senso più pieno della parola, salvante. Ritorno a quel vocabolo di quando Dio ha fatto: non voglio che il genere umano sia solo, non Adamo, che il genere umano sia solo, gli farò un ezer. Ezer in ebraico significa un aiuto salvante. La nostra comunità deve essere un aiuto salvante per tutti quanti noi. Noi non siamo una ONG, come dice il Papa, né siamo un gruppo, né siamo ecclesia. Ecclesia, come dice Matteo, comunità, popolo di Dio. La comunità dei credenti, il Pandokeion, che deve vivere la follia dell'amore di Dio. Ecco perché chiudo dicendovi, come Luca da stamattina vi ho mostrato abbastanza velocemente questi testi, ma poi lo Spirito completerà con la vostra meditazione, di quanto Luca abbia saggiamente rappresentato quel Gesù che sale sul monte a pregare, che sta pregando in qualunque momento della sua vita. E allora che cosa concludiamo? Certamente il pregare è un tratto caratteristico di Gesù e deve essere anche per noi. Nei momenti decisivi Gesù nel pregare discerne la volontà del Padre, capisce la sua missione, tematizza la sua coscienza messianica. E la preghiera di Gesù è preghiera di lode, di domanda, di perdono. Proprio dalla croce, che è il suo talamo, non solo perdona, ma chiede al Padre il perdono per il crocifissore. La croce diventa una luce salvante che precorre la Pasqua. Nel suo cammino di preghiera ha superato anche il turbamento, la paura, l'angoscia, il turbamento. Il Getsemani è il momento in cui Gesù, pregando il Padre, rappresenta tutti i crocifissi della storia e ci chiede di non abbatterci mai, ma di confidare, di metterci nelle mani del Padre. E il Padre nel silenzio offre al Figlio la parola dell'offerta fino in fondo, di proseguire il cammino. Ecco, bella questa preghiera proprio sulla croce, che dovremo fare nostra. Sì, davvero Gesù per tutta la sua vita ha avuto fede, cioè si è fidato del Padre, a partire dalle famose tentazioni nel deserto, ricordate, e ha espresso sempre tutta la sua intimità con il Padre, perché lui è il vero uomo che si abbandona al Padre e diventa per noi il vero martire, cioè colui che è il testimone fedele che il Padre non ci abbandona. Possa lo Spirito davvero aiutarvi a farne esperienza oggi nella vostra meditazione. Buona preghiera.